Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Beatrice e vi propongo la lettura del romanzo Non chiamatemi Ismaele di Michael Gerard Bauer. Edoardo leggerà integralmente le parti più significative dell'opera e io vi fornirò il riassunto degli elementi di collegamento tra una parte e l'altra. Buon ascolto. Parte seconda. Io non dirò come gli scolari dicono ai prepotenti. Prendetevela con qualcuno della vostra corporatura. Non malmenate me. No, voi mi avete gettato a terra e io sono di nuovo in piedi, ma voi siete corsi a nascondervi. Da Moby Dick, Herman Melville. Capitolo dodicesimo. Missili antisfigato.
Il primo giorno del secondo trimestre arrivò al San Daniel un nuovo alunno. Buongiorno a tutti. Un momento, per favore. Ragazzi, smettete di fare quel che stavate facendo e ascoltatemi, grazie. Oggi è arrivato a scuola un nuovo compagno. Eccolo, vi presento James, James Scooby. Sono certa che farete del vostro meglio per farlo sentire il benvenuto in questo istituto. Le ultime parole della signorina Tarango furono pronunciate più come un ordine che come un'affermazione. Non appena lanciammo un'occhiata a James, il motivo fu subito evidente. Non che il nuovo ragazzo assomigliasse a Elephant Man o a chissà che mostro. A dire il vero non era diverso da chiunque altro, ma era abbastanza particolare da essere immediatamente relegato in zona pericolo. Non tanto strano da stimolare una solidarietà istantanea, ma abbastanza da far brillare gli occhi a Barry Bexley, per intenderci. Tanto per cominciare, James Scooby era piccolo e un po' troppo ordinato. Aveva i capelli perfettamente divisi dalla scriminatura laterale e pettinati con un'ondina sulla fronte, che sembrava giusto sul punto di frangersi. I segni lasciati dal pettine erano visibili come un'impronta sulla superficie della luna. Per quanto riguardava i vestiti, sembrava che il nonno fosse il suo stilista. I calzettoni salivano ben tirati su fino al ginocchio ed erano ripiegati in modo da terminare esattamente alla stessa altezza. La camicia, che non faceva una grinza, era infilata nei calzoni a vita alta che fasciavano la rotondità della lieve pancetta. A parte questo, aveva una pelle incredibilmente candida, tanto da far temere che una brezza un po' più energica potesse provocargli i lividi. Ma questi dettagli furono rapidamente registrati dalla classe e subito archiviati. Invece, quel che attirò la nostra attenzione e la trattenne fu la faccia di James Scooby. O meglio, ciò che lui ne faceva. I lineamenti in se stessi non avevano niente di speciale. Forse il viso era un po' paffuto, il naso piccolo e le guance troppo rose, ma per il resto tutto si trovava al posto giusto. Era solo che, a un certo punto, James torceva la bocca e la spingeva da un lato, mentre gli occhi venivano inghiottiti tra le pieghe della fronte e delle guance. Poi le labbra si distendevano, la faccia si allungava e gli occhi si spalancavano, come quelli del protagonista di Mamma ho perso l'aereo. Infine l'intero processo si ripeteva dall'altro lato. Nel frattempo, il naso si arricciava a destra e a sinistra. Neanche James Scooby stesse facendo i provini per ottenere il ruolo della protagonista nel remake di Vita la strega. E l'intera operazione si ripeteva a distanza di pochi minuti. La prima volta che successe, la classe fu colta alla sprovvista. La seconda, un'ondata di risatine vibrò nell'aula, smorzata sul nascere dalla voce tagliente della signorina Tarango. Come dicevo, non ho dubbi che vi impegnerete per far sentire James il benvenuto, trattandolo come vorreste essere trattati voi, se foste appena arrivati in una nuova scuola. Gli occhi dell'insegnante corsero lungo la classe e i sorrisi si disintegrarono. Sui volti dei compagni, come zanzare su un fornelletto elettrico. Mi voltai verso Barry Bexley. Stava fissando James Scooby. Sembrava un bambino a cui i genitori avessero appena consegnato l'insperato e agognatissimo regalo di Natale. Allora provai una fitta di acuto dispiacere per James. Prevedevo quello che lo aspettava. Oggi parte del suo corpo sembrava portare un cartello con su scritto a caratteri cubitali: «Prendimi a calci». Era come se fosse venuto a scuola con un bersaglio appeso al petto. Mi sento ancora in colpa per quello che pensai. Mentre stavo lì seduto a guardare James Scooby, mi passò subito per la mente che forse, con il suo arrivo, Barry avrebbe distolto l'attenzione da me. Lo so, un pensiero davvero poco carino, ma non potrei farne a meno. L'altra cosa che mi venne subito in mente fu che, con tutta la curiosità che avrebbe scatenato, sarebbe stato pericoloso farsi vedere in sua compagnia. Ora, ho controllato il programma di James e mi pare, Ismaele, che tu e lui frequentiate più o meno le stesse lezioni. Quindi ti ho scelto come suo accompagnatore ufficiale. Ma fai in modo che impari la strada per raggiungere le varie classi e presentalo a tutti gli insegnanti, d'accordo? Ma io... E poi guarda, fortunatamente c'è un banco libero proprio accanto a te. Ismaele, quindi voi due potrete sedervi vicini durante l'accoglienza e la lezione di lettere. Così farete amicizia, che ne dite? Ma ormai era troppo tardi. James Scooby trotterellò fra i banchi e si sedette al mio fianco. Ci scambiamo un cenno di saluto senza aprire bocca. Ok, adesso prendete le vostre cose e preparatevi perché tra poco leggeremo gli avvisi della giornata. James infilò una mano nello zaino e ne trasse l'astuccio e il diario. Sistemò quest'ultimo al centro del banco, lo esaminò con attenzione, torse la bocca e lo raddrizzò leggermente. Prese 3 penne e una matita dall'astuccio e una alla volta le posò davanti a sé, spostandole delicatamente con le sue lunghe dita da ragno, finché le punte furono perfettamente allineate. Poi tirò fuori il righello e, dopo vari tentativi, lo sistemò parallelo alle penne e alla matita. Infine, aprì la prima pagina del diario e la lisciò con cura. La mano sinistra si mosse verso le penne. Scelse quella blu, tolse il cappuccio e strizzò la faccia. Poi lo rimise a posto, con un piccolo scatto, e riposizionò la penna sul banco. A quel punto si poggiò allo schienale della sedia, torcendo il naso come un coniglio. Poi si sporse di nuovo in avanti. Le dita affusolate si sollevarono sulla penna rossa prima di decidersi per quella nera. La prese e tolse il cappuccio. La punta indugiò sul foglio bianco come il bisturi di un chirurgo sopra il paziente. James Scooby torse il collo, tese un braccio, si lisciò la camicia, diede una lieve raddrizzata al righello, giocherellò con la cravatta, si accarezzò delicatamente i capelli, strizzò la faccia e spinse la punta della lingua tra le labbra. Aggiustò il bordo del diario di 1 millimetro. Poi lo rimise come era prima. Poi lo lasciò dove si trovava. Infine si chinò sul banco e ripiegò il braccio sinistro fin quasi a slogarselo. Poi, con la mano aggrovigliata su se stessa, poggiò la penna sulla prima pagina accanto alla parola nome. Con la faccia contorta e la lingua che schizzava dentro e fuori come una murena, James Scooby cominciò a scrivere. Quando ebbe terminato, quel che apparve sulla pagina fu una fila di lettere grandi e sgangherate, inclinate in maniera allarmante e praticamente indecifrabili. Quando alzai lo sguardo, scoprì che anche la signorina Tarango e il resto della classe erano rimasti ipnotizzati a fissare i movimenti del nuovo arrivato. Lanciai un'occhiata verso Barry Bexley. Gli occhi stavano per schizzarli fuori dalle orbite. Mi aspettavo quasi di vedere un filo di saliva scivolargli lungo il mento. Sicuramente il mio amico era un boccone gustoso per lui. Barry Bexley aveva già inserito le coordinate e disinnescato i dispositivi di sicurezza. Presto avrebbe fatto partire i suoi mitici missili antisfigato. Niente bombe telecomandate questa volta.
Capitolo tredicesimo. La miglior vista sull'iceberg.
Mentre i compagni uscivano un po' alla volta dalla classe di accoglienza, la grossa testa di Barry Bagsley, col suo ciuffo di capelli biondi, comparve all'improvviso al mio fianco. «Ehi, pisciabalena! Vedo che hai una nuova fidanzata! Siete davvero una coppia favolosa! L'uomo ratto e il mostro delle fogne!» Poi mi colpì alla spalla con fare amichevole, fermandosi giusto prima di slogarmela, e si allontanò, convinto d'essere il leader indiscusso delle battute umoristiche. James Scooby lo osservò uscire dalla stanza e fissò la soglia vuota per alcuni secondi, prima di voltarsi verso di me. «È un tuo amico?» «No». Un volto inespressivo mi fissò e due occhi piccoli e marrone trapanarono i miei, proprio come un trapano. Dopo alcuni secondi di imbarazzo, James Scooby torse la bocca di lato. La sua faccia sembrò plastilina, schiacciata col pollice. Poi si ricompose e continuò a risistemare lo zaino. Nell'aula di educazione civica, corso del signor Barker, mi resi conto che James Scooby mi stava dicendo qualcosa. «Cosa, scusa?» «Ho detto, non sei obbligato a sederti accanto a me se non ne hai voglia.» Grande, tolto d'impaccio. Lo guardai mentre si dirigeva verso il banco vuoto, nella fila centrale, dove cominciò la sua tormentata procedura per sistemare libri e penne. Ben presto, tutti gli occhi furono puntati su di lui, tanto che la sua figura esile, piazzata in mezzo all'aula, sembrava proprio il pallino nero che sta al centro del bersaglio. «Signor Lesogne, sta forse aspettando un invito ufficiale per mettersi a sedere?» La voce tonante del signor Barker risvegliò l'intera classe. Quando c'era lui non potevi certo fare il finto tonto. In qualità di vicepreside, inoltre, era sempre pieno di impegni. Il suo motto era «non sciupare il mio tempo, altrimenti ti sciupo io». E potevi star certo che l'avrebbe fatto. Attraversai l'aula, guardai la sedia vicino a Bill Kingsley, poi quella accanto a James Scooby. «Qualsiasi momento prima della prossima era glaciale andrà bene, signor Lesogne. Grazie per la solerzia. Mi scusi, signore». Mi accomodai e aprii velocemente il libro.
Capitolo quattordicesimo. Il perfido Barry contro James lo scattoso.
Erano trascorsi circa 20 minuti dall'inizio della lezione, quando l'interfono vibrò e il signor Barker ebbe una delle sue usuali conversazioni, profondamente significative. «Sì, va bene, d'accordo. Sì, bene, ok. Arrivo subito». Il vicepreside aveva la soluzione a tutti i problemi della scuola. Se durante l'intervallo scoppiava una rissa per un panino o una bibita, se uno fregava dei soldi a un altro, se qualcuno distrattamente ingoiava il cappuccio della penna oppure ficcava il pugno in una finestra senza rendersi conto che era chiusa, o ancora restava con la testa incastrata nella ringhiera delle scale, se si doveva rintracciare uno studente e parlargli, risolvere situazione, sgridare, mettere in riga, reprimere o rianimare. A quel punto un urlo inconfondibile e inevitabile percorreva la scuola in lungo e in largo. «Trovate il signor Barker! Chiamate il signor Barker! Andate da signor Barker! Cercate il signor Barker! Chiedete al signor Barker!» Sembrava che il vicepreside fosse talmente impegnato a risolvere i problemi degli altri che non potesse permettersi il lusso di averne di suoi. Perciò, ogni volta che doveva assentarsi dalla classe, cosa che accadeva piuttosto spesso, le sue istruzioni ci piombavano sulla testa inesorabili e pesanti come una clava. «Bene, adesso ascoltatemi, ragazzi. Devo assentarmi per un minuto. Mentre sarò fuori, dovrete leggere da pagina 38 a pagina 45 e cominciare a lavorare sugli esercizi in fondo al capitolo. Potete alzarvi solo se la sedia prende fuoco. Non parlate se non per esprimere il vostro ultimo desiderio. Respirate solo se è assolutamente necessario. Io tornerò subito e controllerò il lavoro svolto. Tutto chiarissimo. Con il signor Barker si sapeva sempre dove stare e cosa fare. Semplicemente dove lui ti diceva di stare, facendo quel che lui voleva che facessi. La classe si mise al lavoro, mentre l'insegnante lanciava un rapido sguardo per l'aula. Senza aggiungere altro, il signor Barker uscì a grandi passi. Pochi minuti dopo, arrivò il primo missile. Sbatté contro la testa di James Scooby, rimbalzò sulla superficie del banco e scomparve tra gambe e piedi. Il successivo colpì James alla nuca. Si avvitò a mezz'aria e atterrò sul suo quaderno. Scooby sollevò il foglietto, rigirandoselo tra le mani come una prova accusatoria. La voce di Barry Bexley si allargò per la classe come una macchia d'olio. «Ehi, e ti? Non è ora di chiamare casa?» «Non sono sicuro», rispose pensieroso, quasi fosse un partecipante di chi vuole essere milionario. «Come hai giustamente sottolineato, sono nuovo del pianeta, ma dai dati in mio possesso direi che sto osservando una forma di vita piuttosto rudimentale». «Cosa?» «Oh, scusa», rispose Barry Bexley, fingendo una preoccupazione esagerata. «Non intendevo essere rude». «Decisamente rudimentale», mormorò tra sé James. Ormai ogni studente della classe aveva alzato gli occhi dal libro o si era girato sulla sedia per vedere cosa stava succedendo e quello che sarebbe successo. Scooby e Barry Bexley si fronteggiarono. Sembrava un duello western. Il perfido Barry contro James, lo scattoso. Si sentiva quasi la gente scappar via e le strade svuotarsi. «Qual è il problema, faccia da furetto? Ti è andato qualcosa su per il naso?» James Scooby sollevò gli occhiali e corrugò leggermente la fronte. «Ora ti consiglio di voltarti, mutante, se non vuoi che ti spacchi la testa, perché se voglio io te la apro come una noce, sai?» James Scooby sostenne lo sguardo di Barry Bexley per alcuni secondi. Poi si voltò e riprese a leggere come se nulla fosse. Subito dopo, una pallina di carta delle dimensioni di un piccolo pianeta lo colpì alla tempia e gli mandò di traverso gli occhiali, lasciandoglieli appesi per una sola stanghetta. Strilli e ululati si levarono dal fondo della classe. «Ehi, ma cos'è sta puzza? Sei tu le fogne? Oppure il ratto si è scagazzato nei pantaloni?» James Scooby si tolse lentamente gli occhiali e li tenne un attimo in mano. Sollevò gli occhi al soffitto mentre la bocca gli si torceva, prima a sinistra e poi a destra. Quindi si rimise gli occhiali, si piegò per raccogliere la palla di carta, si diresse tranquillamente verso la porta e la gettò nel cestino. Ogni ragazzo della classe ne seguì i movimenti come limatura di ferro attratta da un magnete. Poi James ritornò silenziosamente sui suoi passi, raggiunse la sua sedia e proseguì. Si fermò solo quando si trovò di fronte a Barry Bexley. Allora parlò con calma. «Quando hai detto che potresti spaccarmi la testa, ovviamente avevi ragione. Avrei poche, per non dire alcuna possibilità di fermarti. Comunque ti avviso che se ti spingerai a un'azione di questo tipo, ne informerò immediatamente le autorità competenti, cioè la signorina Tarango, il signor Barker e padre Jerome, oltre a mio padre. Insisterò anche perché si contatti la polizia, dato che sono certo che una testa spaccata rientri nella categoria delle aggressioni pesanti. Naturalmente mio padre e io consulteremo un avvocato e, permettimi, ti consiglierei di fare altrettanto nel caso. Mi sottoporrei poi a un'accurata visita medica per poter procedere col rimborso per spese mediche, danni fisici, psicologici e quant'altro. Credo che per un episodio isolato di percosse non sarebbe il caso di coinvolgere i media. Dopotutto non desidererei che la buona reputazione della scuola ne soffrisse inutilmente. Ma se il fatto dovesse ripetersi, o ci fossero altre vittime oltre a me, o segnali di ulteriori violenze e intimidazioni da parte tua, ebbene, Sicuramente sai quanto i giornali e i programmi di attualità adorino indagare sui fatti di cronaca di forte impatto come questo? James Scooby si interruppe e spinse in fuori il labbro inferiore. Insomma, quel che intendo dire è che sì, tecnicamente hai ragione a credere di potermi spaccare la testa, ma per tutti i motivi che ho appena elencato ti sconsiglio vivamente di farlo. Inoltre, a proposito dell'essermi scagazzato nei pantaloni, per inciso, ti pare che questa sia una parola accettabile? Mi piacerebbe proprio sapere cosa ne pensano gli esperti. Comunque, immagino che questo commento non intenda suggerire che sono un incontinente, ma piuttosto che la tua semplice presenza mi riempie di un tale ammasso di timori e titubanze da farmi risolvere la crisi con un involontario svuotamento delle viscere. Se così è, mi vedo costretto a informarti che sei in errore. L'intera classe fissò James Scooby. C'era qualcosa che non andava. Quando Barry Bagsley minacciava una persona, quella se la dava a gambe il prima possibile. Così andavano le cose e così erano sempre andate. Non si potevano cambiare le carte in tavola facendo quel che si voleva. Tutti i presenti avevano un'espressione preoccupata. Stava succedendo qualcosa di grosso, ma nessuno riusciva esattamente a capire di cosa si trattasse. James Scooby considerò a lungo il commento di Barry prima di rispondere. «Beh, si sa, ogni persona non è il miglior giudice del proprio stato di salute. Solo un medico può avere voce in capitolo. Ad ogni modo, io non penso di essere pazzo. Ma c'è una cosa di cui sono certo. Sano o matto che io sia, sicuramente non ho paura di te.» Barry Bagsley ghignò, scosse la testa e si allungò sul banco. Anche se stava ancora seduto, i suoi occhi si trovavano alla stessa altezza di quelli di Scooby, e la sua faccia, larga e massiccia, la sovrastava, minacciosa come la morte nera. «Sei sicuro che non hai paura di me?» «Sicurissimo!» «E perché?» James Scooby strizzò gli occhi, torse la bocca a 360 gradi, si tolse gli occhiali e si esibì in tre energici battiti di ciglia prima di riposarseli delicatamente sul naso. Poi aspettò finché il suo volto non tornò a essere nuovamente fermo come il mare dopo un'onda passeggera. «Perché io non ho paura di niente», rispose tranquillamente.
Capitolo quindicesimo. Whoosh!
«Non ho paura di niente». Questa affermazione fu accolta dagli ululati dei sostenitori di Barry Bagsley e dall'incredulità del resto della classe. Anch'io pensai che James Scooby stesse veramente esagerando. Esclamò Barry con gli occhi di fuori e le mani sollevate quasi a difendersi da un orribile mostro. «Credo proprio che tu ne stia sparando una colossale, caro il mio Scooby.» James batté due volte le palpebre e aggrottò la fronte. «Ti sembro forse spaventato?» Vedete, a dire il vero, non lo sembrava affatto. In una situazione del genere, la maggior parte delle persone avrebbe sbagliato, cercando di apparire esageratamente spavalda o coraggiosa. Ma James Scooby sembrava semplicemente indifferente. Aveva lo stesso atteggiamento di quando era stato presentato alla classe. Tutti sanno che una delle peggiori cose al mondo è essere quello nuovo. È il momento più tremendo che si vive. Da nuovo è quando si deve stare in piedi davanti a un'aula piena di compagni che si conoscono da un pezzo. L'atteggiamento più frequente, allora, è quello di fissare per terra, guardare l'insegnante, oppure fuori dalla finestra, e pregare che la cosa finisca in fretta per potersela svignare, rifugiandosi nella relativa sicurezza del proprio banco. Con James Scooby, però, era stato diverso. Tra una torsione della faccia e l'altra, interpretabili come il tentativo di ingoiare un frullatore, i suoi occhietti neri ci avevano fissato quasi fossimo stati noi nuovi, e lui si fosse sentito perfettamente tranquillo a casa sua, dove era sempre stato. Nel frattempo, Barry Bexley stava fissando Scooby come una cacca appena tolta dalla suola delle scarpe. Allora, qual è il tuo segreto, Superman? Sei fatto d'acciaio? Hai dei superpoteri o cose simili? Aspetta, ho capito. Sei un ragazzo lucertola con poteri magici e adesso mi punterai contro la tua bacchetta e mi trasformerai in un rospo. Non serve molta magia per ottenere un simile risultato, ribatté James Scooby con un sorriso ironico. Un'ondata di risate si levò dalla classe. Danny Wallace rise più forte di tutti, ma trafitto da un'occhiataccia di Barry, smise e prese a fissare rabbiosamente James. Neanche la battuta fosse riferita a lui. Davanti ai nostri occhi stava svolgendosi una battaglia, non più il duello western che avevo immaginato poco prima. Si trattava piuttosto di un incontro di box. Nell'angolo nero c'è Barry Bexley, il distruttore, che brandiva in aria i pugni con i quali aveva messo al tappeto i precedenti avversari, coperti di lividi e ridotti a carne pesta. Nell'angolo bianco stava invece James Scooby, l'impavido, che faceva sibilare i grossi guantoni davanti al viso, prima di slanciarsi a stuzzicare e colpire il rivale. Ovviamente non credevo che James Scooby potesse realmente battere Barry Bexley, ma stava comunque piazzando qualche bel colpo e tutto intorno c'era una folla di giudici attenti che prendevano appunti. Amico, se volessi, ti spezzerei in due come un grissino. Perciò, anche se fosse vero che non hai paura, io ti consiglierei di avercene. E parecchia. Ush! Un montante di Bexley sfiorò il naso di James Scooby. Senti, disse quest'ultimo, dimostrando anch'egli un po' di impazienza. Sono certo che tu sia forte e coraggioso. Dopotutto devi guardarti allo specchio ogni mattina e ci vuole fegato per farlo. Un potente gancio sferrato da James. E forse hai proprio ragione. Dovrei temerti perché se è vero quello che dicono, e cioè che la scarsa cultura è pericolosa, allora suppongo che tu debba essere assolutamente letale. Doppio montante. Per tutta l'aula non si vedevano che fronti aggrottate e mascelle cascanti, mentre sul tabellone di James i punti continuavano ad aumentare. Barry Bexley fissava il contendente con lo sguardo di uno che sa di essere stato insultato, ma non capisce esattamente né il modo né la gravità dell'insulto. «Però mi spiace», continuò James impassibile, «io non ho paura. Non ha niente a che fare con te, dipende da questo». Allora Scooby sollevò l'onda di capelli che ricadeva sulla tempia sinistra. Una grande cicatrice ovale gli segnava la pelle del cranio. Si volse così che tutti potessero vedere. «E quello cos'è? Ti hanno asportato il cervello?» «No. Se togliessero il cervello a qualcuno, anche a qualcuno come te, con tanta materia grigia quanto quella di uno zombie, ne verrebbe fuori un taglio ben più grosso di questo. Anche se, ora che mi ci fai pensare, in casi come il tuo, potrebbe essere sufficiente la chirurgia mini-invasiva». «No», continuò poi James Scooby con leggerezza. «Questo è il risultato dell'asportazione di un tumore cerebrale». Il silenzio si insinuò nella stanza come un cane bastonato. «Ah, ho capito», disse Barry Bexley. «Adesso dovremmo sentirci tutti tristi per te, tenerti la manina e pulirti il sedere perché sei stato ammalato, vero?» «Niente affatto», rispose Scooby. «Ora sto bene, il cancro non c'è più, l'operazione ha lasciato soltanto dei lievi effetti collaterali». «E che è successo? Ti ha trasformato in un idiota?» «No, se così fosse saresti il mio migliore amico». «Non sono amico degli handicappati». «Beh, riprova e insisti. Magari si muoveranno a compassione e si abbasseranno al tuo livello». Un potente montante. La faccia di Barry si scurì. Le cose si stavano mettendo male, o, per quanto lo riguardava, anche peggio. «Sì, ma poi com'è andata? Voglio dire, dopo l'operazione e gli effetti collaterali e tutto il resto?» Barry fissò duramente Danny Wallace. che aveva posto la domanda. Ed egli tentò bruscamente di celare il proprio interesse aggiungendo in extremis: «Cioè, non che mi importi qualcosa». Beh, come ho detto, l'operazione per rimuovere il cancro è stata un vero successo. Un giorno però ho sentito che ero diverso. Ero cambiato. Alla fine ho capito di che si trattava. Non riuscivo più a provare paura. Ho tentato in vari modi, ma non è mai successo niente. Ma cosa hai fatto? Voglio dire, quando hai capito... La voce di Danny Wallace si smorzò. È stato il cane dei vicini, continuò Scooby. Un Rottweiler di nome Titan. Non gli piaceva molto la gente. Un giorno camminavo sul marciapiede di fronte a casa e qualcuno, sbadatamente, aveva lasciato il cancello aperto. Ho sentito un ringhio e quando ho alzato gli occhi ho visto Titan corrermi incontro. James Scooby fece una pausa e fissò negli occhi Barry. Mi sono bloccato e l'ho guardato. Era tutto denti e saliva, ma non mi faceva per niente paura. Quando è arrivato a un paio di metri, ha preso lo slancio per saltarmi addosso. Scooby si interruppe. E poi? Dai, racconta, dopo che è successo? Danny Wallace non si curava più delle reazioni di Barry, e neppure il resto della classe. Mi si è scagliato contro, e stava per raggiungermi, quando è stato trattenuto. Non avevo notato che era legato a una catena, ma non riuscivo a capire perché non avessi provato paura. Poi mi è venuta idea che c'entrasse l'operazione. Mi avevano avvertito che si sarebbe trattato di un procedimento molto delicato, che avrebbe potuto danneggiare i centri motori e quelli del linguaggio. Cominciai a pensare che avesse provocato un altro tipo di danno e decisi di verificare la mia teoria. Ho sempre avuto una specie di fobia per gli insetti, cavallette, scarafaggi e specialmente ragni. La sola idea di toccarli mi pareva insopportabile. Ma quel giorno, tornando a casa, ne catturai un po' e me le lasciai scorrazzare addosso. Non provavo nulla. Tutte le mie paure erano scomparse. La classe rimase muta. Ma Barry Bexley non voleva mollare il colpo. Questa sì che è una storia affascinante. Uomo insetto. Ma se non hai più paura di niente, come dici, che ne pensi di salire sul davanzale e saltare di sotto? In fondo sono solo 3 piani. Bazzeccole per un supereroe come te. Forza, dai, dimostraci che non hai paura di niente. Tutti gli occhi si puntarono di nuovo su James Scooby. Se mettessi la spina di una lampada in una presa e te la dessi da tenere, avresti paura? Pff, certo che no. Ok, ma se ti dicessi di togliere la lampadina al suo posto metterci la lingua, lo faresti? Pensaci bene e mi raccomando, non avere fretta di rispondere. Certo che no, ribatté subito Barry. Già, e questo vale anche per me. Non ho paura di saltare giù dalla finestra, ma ciò non significa che lo farò. La minuscola zona del cervello che controlla lo stimolo della paura deve essere stata danneggiata. Il resto, però, funziona perfettamente. Quindi non rischierò la vita, di mia spontanea volontà. Beh, amico, disse allora Barry, alzandosi e incombendo su James come la lama di una ghigliottina. Questa è davvero una sfortuna, perché ora sei in pericolo. Se sei un senza paura, come dici, resta pure fermo lì. Ma sappi che io conterò fino a 5 e se alla fine avrò ancora davanti il tuo brutto muso, ti tirerò un pugno, capito? Ora gli altri possono essersi lasciati abbindolare dalla tua frottola sul tumore, ma io no. Quindi perché non mi fai il favore di sparire di nuovo nella tana assieme ai tuoi amici Hobbit? La classe tirò un sospiro di sollievo collettivo. Oh, finalmente si era arrivati al dunque, al succo. E sembrava proprio che sarebbe stato James Scooby quello destinato a essere spremuto. Pregai perché si ritraesse in tempo. Barry Bexley cominciò a contare con la cadenza di una campana. 1. Inizio eccellente, commentò James Scooby. 2. Te la stai cavando benissimo, hai per caso bisogno dell'aiuto col prossimo? 3. Se per te è più facile, puoi anche battere il piede per terra, capirò lo stesso. 4. A questo punto non ci sarebbe da vergognarsi a prendere la calcolatrice. 5. Tombola! Gli occhi di Barry Bexley divennero due fessure. Lo vidi stringere il pugno e contrarre i muscoli delle braccia. James Cooby, impassibile, batté le palpebre. La classe rimase in attesa. «Ebbene, che sta succedendo qui? Perché non siete seduti ai vostri posti? Signor Bexley? Signor Scooby? Stavate forse invitandovi al prossimo ballo scolastico?» La voce del signor Barker scosse la stanza come un terremoto. «Allora, sto aspettando spiegazioni!» James Scooby si voltò lentamente per guardare in faccia al vicepreside. «Non è nulla, signore», rispose. «Il compagno stava illustrandomi la strategia scolastica contro il bullismo». Il signor Barker sollevò un sopracciglio e fissò Barry Bexley. «Ah sì, davvero? Bene, il signor Barry Bexley e io in passato abbiamo avuto ampi scambi di vedute a proposito dell'argomento. Vero Bexley?» «Sì, certo, sono contento che se ne ricordi. Va bene, sono convinto che avrà raccontato al signor Scooby come qui, al San Daniel, non sia tollerata alcuna forma di bullismo. Disapproviamo, e molto intensamente, chiunque tenti di praticarlo». Il signor Barker fece scorrere lo sguardo sull'aula. «Sono certo che il signor Bexley le ha parlato proprio di questo, perché rispecchia esattamente la nostra posizione rispetto agli episodi di bullismo, signor Scooby. Nessuno deve avere paura di nulla tra queste mura, è chiaro?» «Per quel che mi riguarda, non deve preoccuparsi», rispose James. «Ho molta fiducia nella politica della scuola, oltre a condividerla pienamente, e dopo aver parlato col signor Bexley, qui presente, ho anche maturato il massimo rispetto per la qualità dell'educazione in questo istituto». «Davvero?» chiese cauto il signor Barker. «Assolutamente sì. Il signor Bexley mi ha appena dato la dimostrazione pratica di come abbia imparato a contare fino a 5. Doppio montante. Senza neanche usare le dita!» L'intera classe scoppiò a ridere. Il signor Barker aggrottò la fronte. James Scooby storse il naso. Barry Bexley avvampò. «Drin!» Scooby alzò gli occhi su di me. Incredibile, questo ragazzo aveva appena tenuto testa al distruttore. L'osservai attentamente. Neanche un segno. «Tu sei Ismaele, vero?» Annuì. «Chiamami Scooby», rispose lui, e sorrise.
Capitolo sedicesimo. Un urlo disumano e perforante.
Barry Bexley non diede più fastidio a James per il resto della settimana. Ma io non ci cascai. Qualcosa bolliva in pentola, e lo sapevo. Sentivo l'odore della zuppa e la sentivo ribollire, però non riuscivo ancora a indovinare gli ingredienti. Ma i segni c'erano tutti. Più di una volta notai Barry Bexley appartato a confabulare con Danny Wallace, Doug Savage e un ragazzetto mingherlino del decimo anno. Nelle settimane successive vidi un paio di volte quel tipo del decimo anno consegnare loro scatole di varie dimensioni che venivano rapidamente nascoste negli zaini degli altri tre. Quel giorno, tre cose mi parvero subito insolite. Prima di tutto, in cortile, il ragazzetto del decimo anno mi passò un biglietto dove si diceva che dovevo presentarmi in segreteria. La seconda cosa fu che quando giunsi in classe, in ritardo rispetto all'orario, vista la mia inutile visita in segreteria, Doug Savage era seduto sopra il banco di James Scooby e stava parlando con Danny Wallace. Cosa piuttosto strana, visto che di solito la signorina Tarango doveva inseguirli per i corridoi per riuscire a farli entrare in aula. E adesso invece, eccoli lì, belli e pronti, e dell'insegnante, per il momento, neanche l'ombra. Terza cosa, James Scooby non c'era. Di solito era uno dei primi ad arrivare, e perdeva ore ad arrangiare le sue cose, sistemando, risistemando, aggiustando, riaggiustando, spostando, rimescolando, muovendo, puntando, ruotando e raddrizzando ogni libro, quaderno, matita, penna, accessorio, capo di vestiario e, per assurdo, ogni parte del suo corpo, finché il mondo che lo circondava non era perfettamente a posto. Una sensazione di disagio mi invase mentre mi avvicinavo alla sedia e guardavo intorno. Tutti gli altri compagni erano presenti, tutti eccetto Perry Bexley. Questo fatto in realtà non era così insolito, dato che Barry sembrava aver fissato tra i suoi obiettivi personali quello di arrivare ultimo a ogni appuntamento della vita scolastica. Beh, avere degli scopi e perseguirli è importante. Ciò nonostante, alla vista del banco vuoto, un timore strisciante mi avvitò lo stomaco. «Che succede, Lepis? Sembri preoccupato?» Il ghigno maniacale sulla faccia di Danny Wallace mi fece dubitare del suo reale interesse per la mia salute. «Se hai paura per il tuo amico mostriciattolo, sta tranquillo, è tutto ok, vedi?» Il dito di Danny Wallace puntò fuori dalla finestra. Guardai in cortile, là, in fondo, accanto alla fontanella. C'erano James Scooby e Barry Bexley, immersi in animata conversazione. O meglio, Barry stava parlando animatamente. James invece si poteva prendere per una statua. Non fosse stato per la sua bocca che gli si torceva di tanto in tanto. Poi, dopo quello che parve un discorso piuttosto lungo per i suoi standard, Barry tese la mano a James. Scooby la studiò un attimo, poi allungò alla sua. Dopo essersi scambiati una stretta vigorosa, Barry mise il braccio intorno alla spalle di James e insieme si diressero verso le scale. «Oh, ma guarda, che bello! L'amore trionfa! Mi sento tutto pici pici pucci pucci!» esclamò Danny con voce mielata. Doug rispose con un mezzo grugnito. Questa storia non mi piaceva. Non mi piaceva per niente. «Ok, ascoltatemi bene, banda di pagliacci. Ho un annuncio importante da farvi. Qui nell'aula 301 sta per succedere un miracolo. Proprio così. Un miracolo medico». Danny fece una pausa a effetto. «Tra pochi secondi, davanti ai vostri stessi occhi, al piccolo James Scooby verrà restituita la capacità di provare paura. E voi tutti potrete partecipare a questo fantastico evento, assistendo allo spettacolo e tenendo la bocca chiusa, d'accordo?» Con ciò, Danny Wallace si chinò verso di me. I suoi lineamenti si confusero in una nebbia indistinta. Subito dopo, due figure apparvero alla porta. Barry Bexley diede a James una pacca amichevole su una spalla, fece l'occhiolino e si diresse al suo posto, dove Danny e Doug lo raggiunsero immediatamente. La classe riprese a chiacchierare, a tirar fuori i libri dagli zaini e finire i compiti all'ultimo minuto. Ma l'attenzione di tutti era segretamente rivolta alla piccola sagoma scattosa di James Scooby. «A ripensarci, credo che avrei dovuto fare qualcosa. O provare ad avvertirlo in qualche modo. Ma quel che avrei potuto dire avrebbe mai cambiato il corso degli eventi?» Tutto sembrava abbastanza normale. E nonostante sapessi che stava per accadere qualcosa, non avevo la più pallida idea di cosa, e neppure di dove e quando sarebbe successo. Cercai di attirare lo sguardo di James, ma lui si limitò ad annuire una volta. Poi si mise a sedere e cominciò a preparare la sua roba. Solo quando posò entrambe le mani sul coperchio del banco, il ricordo di Doug Savage seduto lì sopra mi balzò alla mente. E a quel punto seppi almeno dove si nascondeva il pericolo. Ma era ormai troppo tardi. James Scooby stava già tendendo le braccia e sollevando il ripiano. Da lì dentro si sollevò un turbinio di battiti d'ali. Prima una dozzina di enormi cavallette verdi e marrone si catapultarono in aria, sbattendo contro le finestre, saltellando davanti a facce attonite e impigliandosi, con le zampe puntute e secche, tra capelli, colli e in altre insospettabili parti del corpo. Ciò provocò un'esibizione di quello che pareva il ballo di tanti indemoniati in giro per la classe. Poi, tre immensi insetti stecco, delle dimensioni di un righello, schizzarono rumorosamente verso l'alto, facendo vibrare le ali purpuree. Sfortunatamente uno di essi volò dritto verso il ventilatore e venne respinto per tutta l'aula, per poi finire contro la lavagna con un disgustoso splash, prima di scivolare lentamente al suolo in un mucchietto scomposto. Nel frattempo, dozzine di grossi scarafaggi marrone scuro scivolarono fuori dal banco di James, svignandosela tra piedi zampettanti e piroettanti, o infilandosi negli zaini aperti. Ovviamente mi piacerebbe affermare che me l'ero cavata dignitosamente in tutto quel caos, ma purtroppo la verità è che alla comparsa del primo insetto ero schizzato indietro alzandomi dalla sedia. Avevo inciampato nello zaino ed ero finito pesantemente con il sedere per terra. Quando poi avevo alzato lo sguardo e avevo visto un'armata di ragni e scarafaggi avanzare nella mia direzione, mi ero trascinato su mani e piedi, come un gambero sottosopra, fino all'angolo opposto della stanza. Ed ero ancora infrattato laggiù, quando avevo deciso di guardare come se la stesse cavando a Scooby. A quel punto anche il resto della classe stava riguadagnando un po' di compostezza, a parte isolati scoppi di isteria, e tutti presero a guardare in direzione di James. Sembrava che nonostante la confusione folle che lo circondava, egli non si fosse mosso di un solo centimetro. In quel momento, infatti, stava seduto immobile, mentre l'ultimo degli scarafaggi si tuffava giù dal suo banco e riconquistava la meritata libertà. Infine, alzò le braccia, si voltò lentamente e guardò Barry Bagsley dritto in faccia. L'intera classe fissò il viso di James. Aveva un ragno delle dimensioni di un piattino comodamente poggiato tra la guancia e il collo. Quando strizzò la bocca e torse il naso, lunghe zampette pelose gli attraversarono la gota finché il ragno andò a sistemarsi come un gigantesco foro di proiettile al centro della lente sinistra. Nessuno si mosse o parlò. Se non fosse stato per l'urlo disumano e perforante che lanciò la signorina Tarango, avremmo potuto restare immobili per sempre.
Capitolo 17. Ci siamo dentro fino al collo.
La maggior parte dei presenti suppose che l'urlo disumano e perforante della signorina Tarango fosse stato causato dall'ultimo degli insetti stecco che aveva preso la capigliatura bionda e ordinata dell'insegnante per una pista d'atterraggio. «Santa Maria, madre di Dio, questa è l'invasione delle locuste!» farfugliò inorridito guardandosi attorno. Era davvero uno spettacolo allucinante. Le cavallette e i ragni decoravano le pareti e il soffitto, e qua e là scarafaggi spaventati schizzavano sul pavimento. Nel frattempo l'insetto stecco che la signorina Tarango aveva allontanato da sé con un folle turbinio di manate prima di scappare lungo il corridoio si stava faticosamente arrampicando su per il bordo della lavagna, mentre quello che aveva litigato col ventilatore giaceva al suolo come un ombrello sgangherato. Il signor Barker fissò con uno sguardo minaccioso la classe, sputò fuori le parole rombando come un autocarro in prima. «Lo dirò solo una volta, quindi ascoltate attentamente. Vi darò una possibilità e una possibilità soltanto. Voglio subito qui davanti a me il responsabile di tutto questo. Mio Dio, Scooby, si tolga dalla faccia quella tarantola!» James Scooby guardò il signor Barker e poi incrociò gli occhi nel tentativo di esaminare il ragno spaparanzato sulla lente dei suoi occhiali. In realtà, signore, osservandolo, scoprirà subito che non si tratta di una tarantola, ma di un bellissimo esemplare di ragno sudamericano, detto mangiatore di uccelli, per nostra fortuna piuttosto innocuo. Scooby, non mi interessa sapere se quel ragno è l'equivalente di Madre Teresa di Calcutta del regno animale, o che altro, mi faccia il favore di togliersi subito di dosso quell'orribile insetto peloso. Scooby sollevò gli occhiali e li poggiò delicatamente sul banco, con tanto di ragno sopra. Tecnicamente, signore, questo non è un insetto, anche se moltissime persone fanno lo stesso errore. Vede, gli insetti hanno il corpo perfettamente diviso in tre parti o segmenti e di solito hanno due paia di ali o tre paia di... Scooby! La voce del signor Barker sparò una cartuccia d'avvertimento. Se dice un'altra parola, solo un'altra parola, diventerà lei un insetto. E questo perché se dice un'altra parola, sarò lì in un secondo e con queste stesse mani la dividerò in tre parti o segmenti. E poi, prima che se ne renda conto, starà volando, proprio come un insetto, fuori dalla porta fino al mio ufficio. James batté le palpebre sui piccoli occhi vitrei e annuì. Bene, adesso, chissà da dove vengono questi insetti. James Scooby alzò la mano. Scooby, se sta per dirmi che quel ragno viene dal Sud America, le consiglio seriamente di ripensarci. No, signore, stavo per dirle che tutti gli insetti e i ragni, aggiunse in fretta, sono usciti dal mio banco. Dal suo banco, signor Scooby? Sì, signore. E sono di sua proprietà? No, signore. Quindi mi sta dicendo che non li ha messi lei dentro il banco, giusto? Sì, signore. Ebbene, in questo caso, caro Scooby, hai forse qualche idea o teoria sul motivo per cui gli insetti e i ragni siano venuti fuori dal suo banco? No, signore, per me resta un mistero. Un mistero, signor Scooby? Bene, vediamo se posso aiutarla a svelarlo. Il signor Barker si accarezzò il mento e prese a camminare avanti e indietro davanti alla classe, voltandosi di scatto verso James Scooby ogni volta che formulava una nuova ipotesi. Mi dica, signor Scooby, le sembra possibile che... vediamo... che le condizioni climatiche interne al suo banco l'abbiano reso simile alla città di utopia degli insetti e dei ragni? E che per questo gli insetti di tutto il globo si stiano scapicollando qui per stabilirvi la loro residenza? Non credo proprio, signore. No? Bene. Potrebbe forse darsi che il suo banco non sia ciò che sembra, ma sia in realtà l'ingresso di un buco spazio-temporale che conduce direttamente al pianeta di Insettopoli? Altamente improbabile, signore. Allora suppongo che respingerà anche l'ipotesi che il suo banco sia il portale dell'inferno e che queste povere creature stiano fuggendo dalla fornace rovente? Temo non vi siano prove concrete per sostenere questa tesi, signore. Bene, allora mi dica, signor Scooby, è possibile, e mi rendo conto che quest'ipotesi appaia a prima vista molto azzardata, ma tant'è, prendiamola per un istante in considerazione. Dicevo, è possibile che forse, ma solo forse, qualcun altro, magari qualcuno presente ora in quest'aula, abbia messo tutti gli insetti e le altre creature, che potrebbero sembrare tali ma non lo sono, dentro il suo banco? Perché, avendo un cervello disturbato e grande quanto una nocciolina americana, ha immaginato che questo potesse somigliare a un bello scherzo? Vi avevo già avvertito che il signor Barker è cintura nera di sarcasmo? Cosa ne pensa, signor Scooby, eh? Qual è la sua spassionata opinione in proposito? Penso... sì. Penso che la sola conclusione a cui si possa logicamente arrivare è che qualcun altro abbia messo insetti e aracnidi dentro il mio banco, rispose serio James Scooby. Davvero? E per caso avrebbe anche un'idea di chi potrebbe aver fatto una cosa simile? James Scooby allungò la mano, accompagnò gentilmente il grosso ragno giù dalla lente, si rimise gli occhiali e fece correre lentamente lo sguardo sull'aula, prima di posare gli occhi su Barry Bexley. Poi si voltò di nuovo verso l'insegnante. «Se ne fossi sicuro lo direi, signor Barker, ma non ho alcuna prova e non credo sarebbe giusto accusare qualcuno basandosi solo su un sospetto». «Molto nobile e saggio, signor Scooby, condivido pienamente la sua opinione. Per fare giustizia bisogna avere le prove. Quindi vediamo di procurarcele, no?» suggerì l'insegnante con tono falsamente giocoso. «Ragazzi, alzate i ripiani dei banchi e aprite gli zaini». Per Barry Bexley, Danny Wallace e Doug Savage giunse ben presto la fine. Le scatole da scarpe bucate, i barattoli vuoti e i sacchetti di carta parlarono più di un armamentario di pistole fumanti. Poco dopo, il signor Barker prese l'ultima scatola dal banco di Danny Wallace, ne sollevò il coperchio e la scosse leggermente. «Bene, bene, bene». Un'altra scatola forata, e se non mi sbaglio, con escrementi di insetti sul fondo. Per quel che mi riguarda, signor Wallace, questo significa una cosa sola. Sa dirmi quale? Danny Wallace deglutì e sorrise impacciato. Che ci siamo dentro fino al collo? Eh già, sorrise minaccioso il signor Barker. Io stesso non avrei saputo renderla meglio.
Capitolo 18. Una bestia, nient'altro.
Dopo l'incidente degli insetti e dei ragni, la fortuna e la fama di Barry Bexley crollarono, mentre quelle di James Scooby volarono alte nel cielo. Era come se i due si trovassero alle estremità opposte di una gigantesca altalena. Barry Bexley, Doug Savage e Danny Wallace furono obbligati a trattenersi a scuola oltre l'orario delle lezioni e banditi dalle attività sportive per 2 sabati. Il che significò perdere 2 partite di calcio. Per Barry questa fu la punizione più crudele. Si scoprì inoltre che il ragazzino del 10° anno aveva agito come complice involontario nella truce vicenda. Anche Barry si era infatti ricordato del riconoscimento che il ragazzo aveva ricevuto durante un'assemblea. Ma, a differenza di me, si ricordava anche il motivo del premio: un'incredibile collezione di onsetti che gli aveva fatto guadagnare il primo posto in una competizione in scienze naturali indetta fra tutte le scuole d'Australia. L'entomologo in erba, che si chiamava Jeremy Gainsborough, si scusò personalmente con James Cooby e lui lo rassicurò dicendo che non aveva nulla di cui preoccuparsi. Alcuni giorni dopo, James regalò a Jeremy un sostituto dell'insetto stecco, se possibile ancora più grosso, appariscente e bizzarro, di quello che aveva litigato col ventilatore. Non so esattamente a quale sottospecie appartenesse o da dove venisse, ma la sua vista bastò a trasformare Jeremy in un idiota balbettante. «Ma come? Chi? Dove?» «Diciamo semplicemente che è volato giù dal rimorchio di un camion, ok?» fu la laconica risposta di James Scooby. Invece, per quel che riguardava Barry Bagsley, circolavano voci che padre Jerome, il nostro preside, l'avesse convocato per ammonirlo con l'avvertimento finale. In ogni caso, quando tornò in classe dopo essere stato in presidenza, era cupo come un animale in gabbia. Intanto James Scooby era diventato una specie d'eroe. Anche il più dubbioso dei compagni si era ormai convinto. Quanto sosteneva era vero, non riusciva più a provare paura. Ovviamente l'immagine di James seduto calmo e serafico con un gigantesco ragno divoratore di uomini spiaccicato sulla faccia era molto convincente. Proprio così, dopo soltanto un paio di settimane trascorse a San Daniel, Scooby era diventato l'argomento preferito dei ragazzi del nono anno. Ma la cosa non finì qui. Di lì a poco, infatti, l'intera scuola avrebbe parlato di lui. E per quanto riguardava Barry Bagsley, James sarebbe diventato ancora più intoccabile. Tutto cominciò nel bel mezzo della relazione sulle proposte annuali dell'assemblea quindicennale. Queste riunioni si tenevano il giovedì, proprio prima della pausa pranzo. Così, se occorreva, e in realtà occorreva quasi sempre, il signor Barker ci minacciava con frasi come «Se vi riesce tanto difficile stare seduti ad ascoltare educatamente e senza commentare, dovremo continuare a esercitarci anche durante l'ora di pranzo». Di solito la minaccia funzionava e tutti tacevano. Quel particolare giovedì, dopo la lezione di scienze naturali, guidai Scooby attraverso il caos prodotto dai circa 700 ragazzi presenti verso i posti del nostro gruppo di accoglienza. Quando mi sedetti, però, James non era al mio fianco, né riuscii più a vederlo in mezzo a quel turbinoso stormo di uniformi grigie. Immaginai allora che, data la sua nuova fama, fosse rimasto incastrato in una conversazione con qualcuno dei compagni. Quindi li tenni un posto accanto al mio e aspettai. Ma quando il signor Barker accese il microfono con un rumoroso toc, ero ancora solo. «Bene, mettetevi tutti quanti a sedere». Gli ultimi ritardatari si stavano dando da fare per raggiungere i loro posti quando, alzando lo sguardo, vidi accanto a me la signorina Tarango, che prendeva il registro. «James Scooby era con me fino a un attimo fa, ma ora non so più dove sia». L'insegnante mi sorrise calorosamente. «Io sì», disse puntando la penna verso il centro della sala. Superando un mare di teste, guardai il palco, dove il signor Barker chinava sul microfono l'ingombrante sagoma, parlando con voce simile a quella di Dio in un film biblico hollywoodiano. «Sto aspettando, non ve lo ripeterò un'altra volta. Possiamo sempre proseguire durante la pausa pranzo». L'ultimo mormorio scomparve, quasi fosse polvere risucchiata da un aspiratutto. Gli occhi del vicepreside studiarono i visi delle prime file, finché il silenzio non divenne compatto come cemento. «Grazie, gentiluomini». Fu solo quando il signor Barker si allontanò dal podio per passare il microfono a padre Jerome e io feci scorrere lo sguardo sugli insegnanti, i rappresentanti degli studenti e gli ospiti seduto dietro di loro, che vidi la minuta figura di James Scooby tranquillamente appollaiata in un angolo del palco. L'elemento di spicco della riunione di quel giorno, dopo la solita omelia densa e profonda di padre Jerome, l'usuale strigliata schietta e onnicomprensiva del signor Barker e alcune noiosi e pesanti relazioni di vari insegnanti, fu il vivace invito rivoltoci dal capitano ad assistere alla partita di rugby, che avrebbe visto la squadra dei magici 15 del San Daniel in campo contro il nostro nemico giurato, e cioè i ragazzi della Churchill Grammar. Ora, dire che la partita di rugby tra il San Daniel e la Churchill fosse importante sarebbe equivalso a descrivere la fine del mondo come un'interruzione delle trasmissioni televisive. Non importava quel che succedeva durante il resto del campionato. Se perdevamo tutte le altre partite in ogni categoria, e se arrivavamo ultimi nelle gare di nuoto e di atletica, o addirittura se il quoziente intellettivo dell'intera popolazione scolastica crollava più in basso di quello di un allevamento di vermi, sarebbe comunque stata una buona annata se avessimo potuto affermare «almeno abbiamo battuto la Churchill a rugby». Dal palco, il capitano e il suo vice invitarono energicamente tutta la scuola a sostenere i magici. Poi ci diressero in una sgangherata e rumorosa esecuzione del nostro grido di battaglia. Quando il signor Barker chiamò a parlare James Scooby, il pubblico era ovviamente eccitato, in fibrillazione. «Bene, adesso calmatevi e mettetevi seduti!» «Cioè, ho detto seduti!» «Abbiamo tutta la pausa pranzo a disposizione, se ce ne sarà bisogno!» Il vicepreside passò al setaccio i presenti con lo sguardo. «Brad Willis, nel mio ufficio, immediatamente!» Quando il signor Barker era arrabbiato, si capiva subito perché saltava i verbi. Una figura solitaria caracollò curva e triste tra le file di sedie, dirigendosi verso la porta sul retro come un prigioniero diretto alla forca. Ci mettemmo subito tranquilli. «Qualcun altro vuole seguirlo?» «Nessun altro, ovviamente.» «Allora possiamo continuare. L'ultimo intervento è di James Scooby del nono anno, che vi parlerà della pratica del dibattito, per la quale vorrebbe organizzare un corso.» Un sordo mugugno scosse l'assemblea. James Scooby abbassò il microfono e guardò tranquillamente i compagni riuniti davanti a sé. La bocca sbantò da un lato e poi si torse dall'altro, prima di slanciarsi all'insù. Questa volta le risate scoppiarono sonore, svicolando e scivolando lungo le file di sedie come un cucciolo eccitato sul linoleum tirato a lucido. Il signor Barker schizzò in piedi e fece un passo avanti. La sala zittì. James cominciò a parlare. «Che cos'è un uomo se deve impiegare tutto il suo tempo solo a dormire e nutrirsi? Una bestia, nient'altro!» Scooby batté il pugno sul ripiano della tribuna. L'intera assemblea lo fissò. Anche il signor Barker lo fissò. Scooby attese un attimo e poi la sua voce forte e chiara risuonò di nuovo. «Certo, colui che ci fece, con un intelletto così vasto, non ci diede quella facoltà e divina ragione perché ammuffisse in noi senza essere usata.» Le teste del pubblico cominciarono a voltarsi l'una verso l'altra. Intorno a me era pieno di facce con tanti punti interrogativi sopra. Domande tipo «Ma chi è questo?» «E perché declama poesie?» Però, prima che qualcuno avesse tempo di trasformare lo stupore in parole, James proseguì. «Signori, queste poche battute dell'Amleto di Shakespeare ci ricordano che, se non approfittiamo del potere delle nostre menti, se le lasciamo ammuffire o marcire inutilizzate, se non esercitiamo e sfidiamo quotidianamente noi stessi, beh, allora non saremo meglio delle bestie che trascorrono la loro vita soltanto a dormire e nutrirsi. Dico questo perché l'anno scorso, a nostro demerito, nessun gruppo del San Daniel ha partecipato al forum dedicato all'arte della retorica, indetto per le scuole di tutto lo Stato. Quest'anno dobbiamo comportarci diversamente. Qui, al San Daniel, siamo giustamente orgogliosi della nostra tradizione sportiva. Ma dobbiamo misurarci anche sul terreno della cultura. Abbiamo bisogno di concentrarci e sviluppare le nostre capacità mentali. E questo è lo scopo e il risultato di una buona discussione. Ora, sono certo che qualcuno obietterà che l'oratoria è un'arte da donnicciole, ma io sono qui per dirgli che si sbaglia. Le statistiche dimostrano infatti che la maggior parte della gente ha più paura di parlare in pubblico che di morire. La capacità di affrontare un dibattito non è quindi affare da pavidi, è roba da coraggiosi. Proprio così, ragazzi armati di coraggio, coraggio e determinazione, nel sostenere una tesi e perorare una causa, anche se messi sotto pressione. Chi non è d'accordo, alzi la mano subito e si proponga come volontario per discutere questo argomento con me durante la prossima assemblea e dimostrare che ho torto. Un mormorio percorse l'aula. Scobie rimase in attesa. Nessuna mano si sollevò. Signori, ovviamente non stiamo cercando i migliori oratori del mondo. Questa capacità può essere sviluppata. Noi cerchiamo solo ragazzi che, con coraggio e determinazione, vogliono impegnarsi per rendere famoso il nostro istituto. Se pensate di esserlo, allora partecipate agli incontri che partiranno dalla prossima settimana. E per qualsiasi domanda, cercate me o la signorina Tarango, che ci ha gentilmente e gratuitamente offerto il suo tempo per fare da coordinatrice nei dibattiti. L'assemblea rimase un attimo in silenzio. Poi fu lì lì per concludere con il suo solito applauso semidistratto. Ma James Scobie non aveva ancora terminato. Infine, se posso, mi piacerebbe recitare i pochi versi che ho scritto per un altro gruppo di ragazzi, quello che dovrà dimostrare coraggio e determinazione quando sabato prossimo rappresenterà l'istituto contro la forza della Churchill. Il poema si intitola Gli uomini del San Daniel. Il mormorio aumentò nuovamente di volume. James Scobie attese finché non diminuì. Poi una voce ardita proruppe dalla sua figura minuta. Noi che indossiamo il possente blu del mare e il bianco delle nuvole, noi che giochiamo con vigore, noi che ci impegniamo con giustizia, cederemo forse? No, noi combatteremo con tutta la forza e il coraggio che abbiamo in corpo. Entreremo in campo pieni d'orgoglio e non ci pregheremo, non ci arrenderemo, ma lotteremo finché il nostro destino sarà segnato e neanche di un passo arretreremo. E se anche i nostri sforzi fossero spesi invano, noi non ci placheremo e lotteremo ancora fino al superamento di ogni fatica e al raggiungimento della meritata gloria. E quando lo scontro sarà concluso, con la vittoria o con la sconfitta, noi resteremo fermi come un solo uomo, così come siamo stati uniti nella corsa, e nessun nemico potrà sminuirci, perché noi siamo gli uomini del San Daniel, e non molliamo, non ci arrendiamo, ma grazie al coraggio forgiato nella tana dei leoni, restiamo saldi, orgogliosi e audaci. Per un attimo regnò il silenzio. Poi il capitano della squadra lanciò un «Hurra!» e balzò in piedi, cominciando ad applaudire. Intorno a lui e per tutta la sala, gli applausi, le urla e i fischi raggiunsero il fragore di una valanga. Ben presto il pubblico fu in piedi e là rimase, battendo le mani e strillando, mentre James Scobie raccoglieva i suoi appunti e tornava a posto. Neppure il signor Barker ci invitò a sederci questa volta. Il poema di Scobie e l'emozione che aveva scatenato divennero l'argomento del giorno. Anche il signor Hardcastle, l'insegnante di educazione fisica e allenatore dei Magici 15, un uomo non propriamente noto né per la sua sensibilità, né per la sua passione per le poesie, ne colse immediatamente il potenziale e chiese una copia. Potremmo usare alcune frasi per preparare striscioni e manifesti, così gliela faremo vedere a quelle mammolette della Churchill. E come voleva si dimostrare, l'allenatore invitò addirittura James ad andare nello stadio il giorno della partita, come arma segreta. Non capimmo esattamente cosa intendesse dire. Comunque Scooby acconsentì e mi chiese di accompagnarlo. Fu così che assistetti personalmente all'ultima fase dell'ascesa di James Scooby.
Capitolo 19. Il Magnon.
Scooby e io arrivammo al campo un bel po' prima del calcio d'inizio, ma le gradinate e le zone erbose che lo circondavano erano già quasi piene. Fortunatamente il signor Hardcastle aveva tenuto un posto libero per Scooby alle spalle della panchina del San Daniel e riuscì a strizzarmici anch'io. Il viso dell'allenatore era duro come pietra. «Sta qui fermo, Scooby, nel caso dovessimo avere bisogno di te. Potresti essere la nostra ultima speranza», disse solenne prima di dirigersi frettolosamente verso lo spogliatoio. 15 minuti dopo la folla ruggì e le due squadre entrarono in campo, allineandosi una di fronte all'altra. Mentre l'arbitro parlava ai giocatori e controllava le loro scarpe, i sostenitori del San Daniel e della Churchill scuotevano le gradinate con gli slogan delle rispettive scuole. Guardai le due metà campo. Il gioco non era ancora cominciato, e tuttavia i giocatori della Churchill sembravano più grossi, forti, veloci e capaci dei nostri. C'era solo un elemento positivo per il San Daniel, ed era che Frankie Crow, il più temuto giocatore della Churchill, non era in campo. Grazie a Dio il tanto discusso infortunio al ginocchio sembrava essere realtà. Alla fine la monetina venne lanciata e le squadre si sparpagliarono per il calcio d'inizio. Il primo tempo fu duro e faticoso. Senza alcun dubbio i ragazzi del San Daniel stavano giocando la partita più importante della loro vita, ma anche se la difesa reggeva, arrancavano per tenere il passo con gli avversari. Mancavano 5 minuti alla fine del primo tempo e la Churchill aveva già segnato 3 volte. Però, grazie a qualche calcio sgangherato e a una nostra intercettazione fortunata negli ultimi secondi di gioco, il San Daniel arrivò all'intervallo con un distacco di 2 soli punti. L'allenatore spinse rapidamente la squadra negli spogliatoi. Passandoci accanto urlò: «Scooby, preparati a fare la tua parte!» Entrambi ci domandammo quale sarebbe stata esattamente questa parte. Ma ben presto lo scoprimmo. Prima che l'intervallo fosse finito, il mister riportò la squadra in campo. Poi si avvicinò alla panchina delle riserve, allungò a Scooby una copia del poema e un microfono e gli disse serio: «Figliolo, abbiamo bisogno di te. Metticela tutta. Vedi di andare a manetta, capito ragazzo? Insomma, caricameli, mandameli su di giri, ok? Tutto chiaro?» Scooby aggrottò la fronte, spinse il labbro inferiore in avanti e caracollò verso la squadra, allineata di fronte alla tribuna. Poi si voltò a guardare la folla e avvicinò il microfono alla bocca. Se la lettura all'assemblea era stata emozionante, questa fu elettrizzante. Scooby era ispirato. Incedette davanti ai Magici 15 come un direttore del circo e la sua voce echeggiò per tutto il campo, mentre martellava sulle singole parole del poema come se volesse inciderle nella pietra. Quando urlò la frase «Cederemo forse?», puntò il microfono verso la folla e un no assordante e audace rimbombò dalla gradinata come un tuono. Subito dopo, quando declamò orgoglioso «E non ci piegheremo, non ci arrenderemo», enormi striscioni e manifesti con sopra quelle stesse parole furono sollevati dalle tribune, subito seguiti da altri che recitavano «Non molliamo, non ci arrendiamo». Quando Scooby ebbe finito e i ragazzi della Churchill tornarono finalmente in campo, i sostenitori del San Daniel erano ormai tutti in piedi e strillavano eccitati mentre la squadra mordeva il freno irrequieta. Senz'altro l'allenatore avrà avuto molto da imparare riguardo a tatto e diplomazia, ma certo nessuno poteva insegnargli nulla in quanto a capacità di motivare e sollevare gli animi contro gli avversari.
Ismaele racconta le diverse fasi della partita, soffermandosi sulla descrizione delle singole azioni, sulle difficoltà che la squadra del Saint Daniel deve affrontare sino al felice epilogo, la vittoria, a cui fanno seguito la sfilata dei giocatori e il trionfo di James Cuby.
Questo però non gli impedì di continuare a sorridere mentre lo portavano in trionfo lungo il perimetro del campo. Quando la folla eccitata raggiunse la tribuna principale, l'allenatore sollevò dal sedile James Cuby e due grossi attaccanti del Saint Daniel se lo piazzarono in spalla per continuare il giro d'onore con lui. Mentre sfilavano in parata davanti ai tifosi in delirio, James Cuby ne approfittò per sventolare e tenere alto sopra la testa il suo striscione personale, così che tutti potessero leggerlo. Su un lato proclamava orgoglioso gli uomini del Saint Daniel, un coraggio forgiato nella tana dei leoni, e sull'altro recitava semplicemente «Prossima settimana incontro nel laboratorio di dibattito, occhio alla bacheca». Mentre guardavo Scooby, che veniva portato in trionfo dalla folla, mi domandai quanti ragazzi avrebbero raccolto la sua sfida. Una cosa era certa: per quanto potessi ammirare James Scooby, sapevo che non sarei stato tra loro per nessuna ragione al mondo.
Capitolo ventesimo. Gambe come gelatina tremolante.
Ismaele, ho inserito il tuo nome nella lista del gruppo di dibattito per il nostro anno. Era il lunedì mattina successivo alla famosa vittoria sulla Churchill. James Cuby batté tranquillamente le palpebre e mi guardò. «Cosa hai fatto?» «Ho inserito il tuo nome tra i partecipanti al laboratorio di dibattito del nono anno», ripeté tranquillo, con lo stesso tono con cui avrebbe espresso un insignificante commento sul tempo. «Cosa hai fatto?» strillai a voce alta, per dare un'idea del livello cui era schizzato il mio nervosismo a quella notizia. Fissai sconvolto James e scossi la testa inorridito. Era forse completamente impazzito? Si ascoltava quando parlava? Capiva anche solo vagamente che quel che aveva detto in realtà corrispondeva a una tortura del genere? Ismaele, ti ho destinato a stare nudo di fronte a una stanza zeppa di sconosciuti mentre ti estraggono il cuore dalla bocca e ti spellano lentamente centimetro per centimetro. Qualche problema? Qualche problema? C'era forse stato qualche problema dopo che avevano avvistato l'iceberg dal Titanic? Non puoi, non posso, io sono incapace, non posso, non c'è verso, non posso farlo. Quel che stavo cercando di dire era che avrei preferito mi graffettassero la lingua sulla fronte, piuttosto che prendere parte a un dibattito pubblico. Te la caverai benissimo, ti aiuto io se c'è bisogno. Non potrei, è solo che io non posso. A questo punto avrete capito perché James mi voleva in squadra. Non vi sembra un mago con le parole? Nel primo incontro potrai semplicemente star zitto e ascoltare. Comincerai a intervenire solo quando ti sentirai più a tuo agio. Lui la faceva facile, non aveva la più pallida idea di cosa tutto ciò significasse per una persona come me. James poteva forse sapere quel che voleva dire stare in piedi davanti alla classe, con la faccia in fiamme e le orecchie che ti friggono come patatine croccanti? Aveva mai avuto la sensazione che le gambe le si trasformassero in gelatina tremolante? E le rotule prendessero a salterrare a destra e a sinistra come palline del lotto? Avrebbe mai potuto un James Cuby, che sapeva rivolgersi a un'intera assemblea o a uno stadio pieno di gente con la stessa tranquillità con cui parlava fra sé, capire ciò che provava un tipo come Ismaele? Io somiglio a quel ragazzo del film che abbiamo visto durante l'ora di lettere con la signorina Tarango. L'attimo fuggente. Quel Tim o Todd o come si chiamava, vi ricordate? Quello talmente timido da non riuscire neppure a recitare una poesia davanti ai compagni. Sapevo che James Cuby non avrebbe mai capito e non avevo voglia di sprecare il fiato per cercare di spiegarglielo. «Senti, mi spiace, ma non ce la posso fare». «E se non dovessi parlare per niente?» Alzai lo sguardo per vedere se mi stava prendendo in giro e lo fissai. «Cosa intendi? Che ne dici di far quello della squadra senza essere costretto a partecipare al dibattito? Questa sì che era una proposta interessante. Se fosse stato possibile, allora forse avrei potuto anche iscrivermi al corso di nuoto e non nuotare, o giocare come titolare nella squadra di rugby stando in tribuna. Ma, ehi, perché fermarsi qui? In fondo, chi poteva impedirmi di superare brillantemente tutti gli esami senza presentarmi alle interrogazioni, trovare un lavoro ben retribuito senza andare mai in ufficio, sposare una bellissima ragazza senza uscirci insieme neanche una volta e poi fare un mucchio di bambini senza... Dai, su, che ne pensi? Non mi fraintendere, l'idea mi piace, ma non ti sembra che sarebbe un po' inutile? Ma assolutamente no. Possiamo avere fino a 5 partecipanti nel gruppo. Questo significa 3 persone che partecipano al dibattito, più una riserva, più te. Ma cosa potrei fare? Potresti essere il nostro ricercatore e aiutarci con la preparazione e la stesura dei discorsi. Senti, avrai qualche problema a parlare in pubblico, ma quando si tratta di scrivere direi che sei proprio il secondo miglior studente della classe di lettere. Concluse con un gran sorriso. In più sei sveglio e, a differenza di qualcuno dei nostri compagni, sai che la squadra possiede una bella biblioteca e, fatto ancora più straordinario, sai a cosa serve e a come usarla. Ismaele, non ti costringerò a parlare, te lo prometto, ma per farla breve ho bisogno di te. Stimavo James Scooby e volevo aiutarlo, ma non riuscivo a frenare il panico che mi assaliva alla sola idea di accettare. Era la stessa sensazione che avevo provato da piccolo, quando mio padre mi aveva portato per la prima volta nell'acqua alta. Mi aveva detto che non mi avrebbe lasciato andare e io gli avevo creduto, solo che poi ero rimasto attaccato al suo collo come una zecca gigante. «Ma non capisco niente di dibattiti. Ti insegno io. E poi all'Istituto Superiore Moorfield tengono un bel seminario sul tema e noi ci andremo». Ma se più di 5 persone volessero iscriversi al gruppo e tutte non vedessero l'ora di partecipare alla discussione? Beh, in quel caso saresti completamente fuori dai guai, no? Ascolta, il primo incontro è fissato per mercoledì all'ora di pranzo. Vieni ad aiutarmi nell'organizzazione. Mettiti a segnare i nomi dei presenti o cose simili e poi vedremo quel che succederà. Non potrà capitare niente di grave, non credi? Ma no. «In effetti, penso di no», risposi guardingo, sentendo l'acqua cupa e fredda avvicinarsi a poco tutti intorno a me. Naturalmente mi sbagliavo. Poteva capitarmi di tutto. E così fu.
Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Vi abbiamo proposto la lettura della seconda parte del romanzo «Non chiamatemi Ismaele» di Michael Gerard Bauer. A breve vi proporremo la lettura della terza parte.